credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Capita spesso che un libro diventi un film, meno spesso che un libro diventi uno spettacolo teatrale. È il caso di A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia, da cui era stato tratto un film nel 1966 e da cui è stato tratto ora un adattamento teatrale che sarà in scena al Teatro Parioli a Roma dal 7 al 17 di novembre. Ne sono interpreti Sebastiano Somma, Daniela Poggi e Gaetano Aronica per la regia di Fabrizio Catalano. Li abbiamo incontrati al Teatro Parioli durante una pausa delle prove. Sebastiano Somma è nel ruolo di Laurana, del protagonista, che è un po' il più estraneo di tutti in qualche modo a questa vicenda. E viene da fuori, è probabilmente quello che ha intuito meglio di tutti la verità, ma è anche quello che poi dimostra una grande ingenuità, tutto sommato, no? nel finale, che non vogliamo ovviamente, rivelare. E, come sente appunto questo suo personaggio, questa strana estraneità ai fatti?
Intanto è bello continuare un percorso intrapreso, no? Con Il giorno della civetta di Sciascia e spostare l'asse da quella che è stata appunto l'albore della mafia nei quartieri bassi, quindi negli stati quelli rurali, quelli contadini, quelli semplici, che sono questa mafia che comincia ad avanzare un po' nella gente comune, che poi si inalbera e va verso le zone alte, no? Quindi arriva nella zona alta, gli intellettuali, nella borghesia. E qui, quindi, io dal capitano Bellodi, appunto, che ero nel giorno della civetta, a un che veniva da Parma, questa volta invece sono un siciliano che viene da Palermo, che viene invitato appunto dal cugino per all'apertura del circolo della caccia, dove incontra appunto una serie di personaggi alti della borghesia siciliana, e da lì poi le tue considerazioni su questa estraneità a tutto il resto. Lui è estraneo per ideologia innanzitutto, perché comunque è un insegnante, un professore, è una persona che sta insegnando, che insegna italiano, latino, quindi, però ha una passione verso tutto quello che è comunque l'indagine, e tant'è che cita Diderot con il paradosso, no? Il paradoxo, cita Diderot. È una persona che ha delle intuizioni, ma è una persona che ha anche delle grandi debolezze umane, soprattutto il suo stato di single, un uomo maturo ma che vive ancora con la madre, insomma, quindi è un personaggio che sicuramente ha delle complessità, ma si ritrova appunto in un contesto sociale molto inquinato. E ci sarà però un elemento che in qualche modo lo farà cadere, che è appunto la sua debolezza umana. In questo contesto ho lavorato con grande piacevolezza su una ricerca attenta di testi, delle letture anche di Sciascia, non soltanto di Sciascia, ma anche delle letture di Sciascia. Uno dei libri che mi ha impressionato è Lettere alla signora Z, insomma, un polacco, che era uno dei libri preferiti da Sciascia, proprio perché comunque mi sono serviti per arricchire un po' il bagaglio personale di questo personaggio, che si ritrova appunto estraneo a una situazione, ma coinvolto anch'egli in un malessere comune. Per tutti i personaggi di questo spettacolo sono malati di qualcosa, non ce n'è uno che si salva, non c'è un eroe, nemmeno Laurana è un eroe.
La debolezza del personaggio di Laurana consiste nell'innamorarsi di Luisa, Daniela Poggi. Questi personaggi, abbiamo detto, sono tutti un po' colpevoli a gradi differenti. È un po' come se più che motivazioni avessero moventi. In fondo, qual è il movente di Luisa?
Ma in realtà non c'è un movente unico. È una donna che sa come stare alle regole di una società che pretende comunque connivenza, collusione, falsità, ipocrisia. Infatti è un personaggio non facilissimo da interpretare, in quanto è estremamente ambiguo nella sua falsa nella sua sincerità. È una donna che fa parte di una Sicilia di allora, che fa parte di una società borghese, di una casa ricca, dove tutto è falso, dove tutto è finto, dove tutto è solo forma e apparenza, ma dietro questa apparenza di perbenismo c'è invece il marcio, perché poi comunque lei non è esattamente la mandante dell'omicidio del marito, ma comunque è complice al 100%. Lei sa che ha sposato un uomo che non amava, avrebbe voluto sposarsi con il cugino, non è stato possibile. Comunque subisce anche lei il fascino di Laurana, perché per lei Laurana è quel mondo esteriore fatto proprio anche di pulizia, di sensibilità, di verità, di ricerca per il bello e anche di quell'ingenuità che forse lei non si è potuta permettere di vivere, no? Perché nasce dentro un sistema e in quel sistema lei deve vivere e poi morire, e quindi c'è questo finale del matrimonio con il cugino che è scioccante, forte, no? Perché tutto il tempo poi gioca questa seduzione ambigua, falsa, finta, però non si sa, forse lo vorrebbe salvare. Quindi è una donna, forse è la più succube di tutto un sistema, no? Però contemporaneamente mi viene da dire forse anche piacevolmente succube. Quindi, insomma, controverso come personaggio femminile.
Questo di cui mi ha parlato è ovviamente anche quel che di impalpabile che c'è poi nel romanzo, ma che ovviamente nella letteratura si esprime attraverso le parole o attraverso degli anacoluti. Nella recitazione come si esprime questa ambiguità impalpabile?
Non è facile anche perché stiamo parlando poi di due livelli di recitazione diversi, cioè quello cinematografico con il film che è stato fatto e quello teatrale. Al cinema chiaramente basta che tu fai dei primi piani di sguardi, di occhi, basta un piccolissimo gesto, una mano che tocca un ginocchio e quella seduzione, quell'ambiguità si percepisce immediatamente. In teatro, dove tutto dove siamo, come dire, più figurine, no? Di fronte allo spettatore c'è una scena più imponente, queste cose le devi sottolineare, però non si può, come dire, nulla può essere al di sopra, no? Non puoi uscire dalle righe, perché sennò diventa poi finto. Quindi la complicazione è esattamente questo, cercare di rendere in un certo senso cinematografico ma anche vero, come se qualcosa che stesse accadendo in quello stesso istante in cui lo spettatore sta vedendo la scena, capito? Ecco, la difficoltà secondo me di questo testo e di questo spettacolo nostro è riuscire a dare allo spettatore la sensazione che sta accadendo ora. Tutto questo, capito? Non c'è un pregresso, non c'è un retropensiero, c'è l'immediatezza dell'atto, della sensazione e del gioco. Se noi riusciamo in questo, funziona. Il che non è detto, però, chiaramente, no?
Grazie.
Prego.
Gaetano Aronica è anche l'autore dell'adattamento di questo romanzo. Qual è stato l'elemento del romanzo che ha pensato di evidenziare nell'adattamento teatrale?
Due elementi fondamentalmente. Il primo è la falsità dei personaggi. Cioè questo è uno spettacolo molto difficile da fare perché è proprio da interpretare, perché pensa a ogni attore che deve dire il contrario di quello che pensa. Non è facile renderlo sulla scena. Col cinema sarebbe più facile, no? Giocando sull'espressione. Per cui mi incuriosiva e mi attraeva questo elemento costante che Sciascia mette nel suo romanzo e poi in molte opere successive, della ipocrisia, proprio più che della ipocrisia, proprio del dire il contrario di quello che si pensa. Mi sembra molto attuale anche come cosa. E il secondo è quello del protagonista. Mi incuriosiva tantissimo la figura di Laurana, vista attraverso quella che è la mia esperienza, diciamo, anche letteraria, come lettore, così, attraverso tutti i testi dove la figura dell'antieroe, perché non è un eroe vero e proprio, è moderno come eroe, è un antieroe, e soprattutto ispirata a figure come lo straniero di Camus, come figure molto moderne. Secondo me è una figura molto moderna. Cioè, io credo che questo spettacolo sia moderno anche per tutto, naturalmente, ma anche per la presenza di un protagonista moderno, che non è l'eroe, non è Tex Willer, insomma. Ecco, a proposito, questo mi incuriosiva molto, come potesse andare. E poi ancora la figura della donna, perché naturalmente, difficilissima naturalmente, perché la protagonista femminile è coinvolta, dice il prete, il mio personaggio, non la volontà ma la natura l'ha creata dominatrice. Cioè è un personaggio che neanche lei sa fino a che punto menta. Cioè lei è dentro il gioco borghese di, diciamo, gioco al massacro. C'è un gioco al massacro, quasi la nostra realizzazione, la mia drammaturgia è proprio da giallo più anglosassone. Cioè questo lato di Sciascia molto europeo, non c'è mafia nel senso la coppola, beh, siamo da un'altra parte, siamo in Europa e siamo nella tua. Per cui questa figura di nonna sfaccettata che si trova coinvolta in un complotto, ma allo stesso tempo parte della sua femminilità si ribella, perché invece viene attratta da questo personaggio misterioso che è Laurana, che naturalmente non potrebbe portargli altro che danno, perché non c'entra niente col suo mondo. Si innamora di questo straniero che destabilizzerebbe tutto.
Si innamora e distrugge.
Esatto, anzi, forse hai detto bene tu, più distrugge, perché non si capisce se si innamora, però che sicuramente distrugge, tanto che alla fine quando lei si confessa con lui, ma si confessa perché sente qualcosa o perché sa che lui deve morire, per cui a un morto si può dire tutto? Questo, insomma, sono delle figure molto moderne, c'è tutta una complessità che noi stiamo cercando di capire.
Per primi.
Sì, esatto, esatto.
Grazie.
Grazie a te, Rosa, grazie mille.
Fabrizio Catalano è il regista dello spettacolo. Dopo Il giorno della civetta, ancora un romanzo ambientato in Sicilia, questa volta appunto A ciascuno il suo. Che cosa c'è in questo testo che è differente come atmosfere rispetto al testo portato in scena l'anno scorso?
Intanto uno spettacolo ambientato in Sicilia, ma dove la Sicilia è sempre metafora dei mali e del mondo. Lo spettacolo racconta una società diversa, un'evoluzione della malavita organizzata. La malavita organizzata è già passata dalle campagne alle città, il passaggio che racconta Il giorno della civetta, e si è fusa nello Stato, non è più un'alternativa allo Stato. I cattivi, che poi sono quasi tutti i personaggi di questo spettacolo, sono degli intoccabili che hanno tutti dei ruoli di potere all'interno dello Stato. In questo spettacolo viene commesso un delitto. Sembra che il delitto sia stato commesso per un motivo, in realtà è stato commesso per un altro motivo.
Addirittura la vittima è un'altra, fondamentalmente.
Attraverso questa metafora, Sciascia purtroppo e dolorosamente ci parla dei tempi di oggi, perché e ci invita a farci delle domande su ogni cosa che succede oggi. La politica, che ci parla sempre dello stesso processo a Berlusconi, lo fa perché il processo a Berlusconi è la cosa più importante che avviene in Italia, o lo fa per non parlarci di altri problemi? I black bloc che distruggono i negozi sono contro il potere o sono a favore del potere? Su ogni cosa strana che avviene intorno a noi, noi dovremmo farci delle domande, ed è questo che Sciascia ci invita a fare.
Grazie a Fabrizio Catalano, in bocca al lupo per la prima, che sarà ad Inviti il 6 e il 7 novembre invece per il pubblico romano. Grazie.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
Nello Scavo, giornalista di Avvenire, reporter internazionale, cronista giudiziario, è l'autore del volume La lista di Bergoglio, i salvati da Francesco durante la dittatura, la storia mai raccontata, un volume edito da EMI. Padre Vito Magno ha incontrato Nello Scavo per noi.
Cosa l'ha spinto ad aprire con questo libro una pagina di storia poco nota sull'epoca della dittatura militare che dominò l'Argentina tra il 1976 e il 1983?
Appena letto Bergoglio, cominciarono da subito a tornare delle vecchie accuse che lo riguardavano e che lo volevano complice, connivente con la dittatura argentina. E così, più per l'istinto del cronista che per altre ragioni, ho cominciato subito la stessa notte delle elezioni di Bergoglio ad approfondire questo tema. Mi convinsi presto che le accuse che gli erano rivolte meritavano di essere approfondite, se non altro perché sembravano piuttosto deboli. E così, un passo alla volta, è emersa prima un'inchiesta pubblicata da Avvenire in 5 puntate e successivamente sono cominciate ad affiorare le prime voci riguardanti persone che dicevano di essere state protette o addirittura salvate dall'allora provinciale dei gesuiti argentini. In questo modo, verificando alcune voci, cercandone altre, andando direttamente in Argentina e verificando in Sud America altri racconti, è venuta fuori quella che abbiamo definito la lista di Bergoglio, che smentisce categoricamente la calunnia di un suo coinvolgimento all'epoca della dittatura e invece apre uno squarcio su un pezzo di storia personale di Bergoglio, ma anche della Chiesa dell'epoca, davvero straordinaria e che meritava di essere raccontata. Nel 1973 fu nominato padre provinciale dei Gesuiti, quindi superiore provinciale dei Gesuiti argentini, e rimase in quell'incarico fino al 79. Successivamente, poi, fino alla fine della dittatura, Bergoglio, che ebbe altri incarichi e che si spostava anche verso l'Europa dove conduceva i suoi studi, rimase comunque molto presente in Argentina, dove continuò questo suo lavoro sotto traccia. Veniva definito una sorta di rettore ombra dell'Università dei Gesuiti a Buenos Aires. E in realtà l'università era stata nel frattempo affidata dei laici, ma restò nella sfera di influenza della compagnia. E in tutto questo periodo Bergoglio rischiò molto personalmente sia la sua vita che la sua reputazione per poter mettere al sicuro persone di varia situazione politica, culturale, sociale, religiosa. Dunque, della ventina circa di testimonianze raccontate nella lista di Bergoglio, ognuno di queste persone si dice testimone oculare a sua volta di almeno altri 20 salvataggi. Questo farebbe pensare, quindi, per stare a questi numeri saremmo oltre i 400. Io per prudenza dico almeno un centinaio, perché alcune di queste storie sono concomitanti nel stesso periodo di tempo, altre invece sono molto lontane tra loro e riguardano persone che non si sono mai conosciute e che solo adesso, grazie a questa ricerca, hanno appreso di essere state entrambe salvate da padre Bergoglio. Quindi la mia è una stima abbastanza prudente. A questo però aggiungo una valutazione che è stata fatta da uno di questi salvati, che si chiama Sergio Bobulin e che vive con la moglie in Italia. Sergio fu sequestrato e torturato per 3 settimane. Bergoglio riuscì a strapparlo ai torturatori, lo fece curare clandestinamente in un ospedale di Buenos Aires e poi lo fece fuggire in Italia con la moglie. Sergio naturalmente ha fatto un'osservazione condivisa da altri come Alfredo Somoza, anche lui vive in Italia ed è un ex studente non battezzato, non credente, ex studente dell'Università dei Gesuiti, fatto fuggire in Italia attraverso il Brasile. E cioè, Bergoglio riuscì a evitare molti sequestri e molti mandati di cattura per tanti giovani. Questo ha permesso di sottrarre decine e decine di nomi ai torturatori, perché probabilmente queste persone, se fossero finite nei centri di tortura, avrebbero ceduto e fatto i nomi dei loro compagni. Quindi riuscire ad anticipare l'azione della polizia militare, offrire protezione a queste persone, permettergli di fuggire all'estero, è significato anche evitare che altre decine di attivisti, militanti o catechisti finissero purtroppo nelle nei campi di concentramento dell'allora giunta militare argentina. Quindi stiamo parlando di numeri davvero alti.
Così facendo, ovviamente, rischiò la vita.
Ha rischiato la vita e la reputazione, ma non si è curato mai di questo. Rischiava la vita certamente perché in molti casi nascondeva persino nel bagagliaio della sua auto alcuni di questi giovani che poi portava nel collegio di San Miguel de Buenos Aires, nel collegio massimo dei gesuiti, dove li spacciava per studenti in ritiro spirituale o giovani in discernimento vocazionale. In qualche caso, come racconto per esempio di Alicia Oliveira, ex magistrato, defenestrato dalla giunta militare argentina, aiutata da Bergoglio in svariate circostanze, nascosta da Bergoglio nella sua auto. Ecco, immaginate se un posto di blocco della polizia avesse trovato il Bergoglio insieme al magistrato, Bergoglio avrebbe potuto naturalmente fare la fine di altri desaparecidos, oppure si sarebbe potuto costruire intorno a questo anche uno scandalo. Immaginate il giovane sacerdote gesuita, il giovane capo dei gesuiti argentini in compagnia del giovane magistrato, donna nascosta nel bagagliaio. Capite tutti che facilmente si sarebbe potuto ordire anche un piano velenoso in questo senso. Lui non si curò della sua reputazione e anche dei rischi per la sua esistenza, ma cercò di fare sempre il possibile, anzi l'impossibile, per mettere al sicuro molte vite umane.
Questo suo libro contiene documenti, alcuni forse anche inediti?
Ci sono documenti di grande importanza. Uno è la trascrizione dell'interrogatorio che l'allora cardinale Bergoglio rese al Tribunale Federale di Buenos Aires nel 2010. Sono 3 ore e 50 minuti di domande e di risposte molto serrate. E Bergoglio viene ascoltato come persona informata dei fatti, quindi come testimone, ma viene trattato da chi lo interroga come fosse un presunto colpevole. E lo scopo chiaro di quell'interrogatorio era quello di trasformare la testimonianza di Bergoglio da persona informata dei fatti a indiziato di reati. Bergoglio ne esce invece più forte di prima, in maniera assolutamente trasparente, e peraltro comincia a rivelare quella azione salvifica che poi ho raccontato nel libro.
Immagino a questo punto che la lista dei salvati da Bergoglio può ancora allungarsi. Pensa a un nuovo libro?
È un'ipotesi che stiamo valutando, perché subito dopo l'uscita del libro da tutti i continenti sono arrivate, soprattutto via internet, lei sa che è facile ormai raggiungere chiunque attraverso i vari social network, ho ricevuto numerose segnalazioni e testimonianze di persone che raccontano di essere state personalmente protette da padre Bergoglio o che sono al corrente di parenti, amici, il padre, il nonno, gli zii salvati da Bergoglio a quell'epoca. Naturalmente andranno fatte tutte le verifiche del caso, perché come ho spiegato molte volte a chi me lo chiede, questo non è un libro agiografico, non si fa apologia di Bergoglio, non volevo farne un tantino. Io sono andato in Argentina e ho approfondito per cercare delle storie, per approfondire questi aspetti. Io continuo a fare le verifiche con il metodo di lavoro che mi sono dato e lo farò per le storie che mi stanno arrivando. Valuteremo se dare un seguito, ma è molto probabile che ci sarà, perché davvero adesso cominciano ad essere sempre di più e questo muro del silenzio si è finalmente rotto, e adesso contiamo appunto di poter avere delle novità anche in anni più recenti, perché Bergoglio ha continuato questa sua opera anche da arcivescovo di Buenos Aires, proteggendo ed aiutando dissidenti di altri regimi dell'America Latina.
Dunque, un libro tutto da leggere.
Grazie, a presto.
Ricordiamo dunque il titolo del volume, La lista di Bergoglio, i salvati da Francesco durante la dittatura, la storia mai raccontata. Un volume edito da EMI, ne è autore Nello Scavo, e grazie a padre Vito Magno di averlo intervistato per noi. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.